L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9 e 8 minuti in questo istante, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Morbio Inferiore. Siamo all'oratorio della parrocchia, a due passi dal santuario di Santa Maria dei Miracoli. Ma del santuario della festa di Santa Maria dei Miracoli vi riferiremo nel corso della Domenica Popolare a partire dalle 10. Adesso concentriamoci sull'Ora della Terra, tra poco arriverà a trovarci Andrea Stella, direttore del Parco Gole della Breggia, scrigno di biodiversità e testimone silenzioso della storia economica ma anche industriale locali. Si parte subito con la prima canzone, è quella di Nella Martinetti, Noi siamo tre sorelle il titolo, ma io vi do di nuovo il benvenuto nell'Ora della Terra.
Noi siamo tre sorelle, tutte e tre in amor. Noi siamo tre sorelle, tutte e tre in amor. L'una si chiama Giulia e l'altra rosa in fiore, l'altra rosa in fiore e l'altra rosa in fiore. Ninetta la più piccola si mise a navigar, Ninetta la più piccola si mise a navigar, purtroppo a navigare l'anello casca in mar, l'anello casca in mar, l'anello casca in mar. Innalza gli occhi al cielo, la vide il ciel seren, innalza gli occhi al cielo, la vide il ciel seren, abbassa gli occhi al mare, la vide un pescator, la vide un pescator, la vide un pescatore. O pescator del pesce, vorrei pescar l'anel, o pescator del pesce, vorrei pescar l'anel. L'anel mi pescheria per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, per un bacin d'amor.
Diamo il benvenuto nell'Ora della Terra ad Andrea Stella, direttore del Parco Gole della Breggia. Buona domenica, Andrea.
Buona domenica a te.
E allora parliamo di questo parco perché siamo proprio vicinissimi al Parco Gole della Breggia. Magari, Andrea, diamo subito una indicazione: la fondazione del Parco Gole della Breggia è l'organo esecutivo, cui compete la gestione nell'area, nel rispetto delle linee guida del PUC, quindi il piano di utilizzazione cantonale del 97, e diciamo che è attiva dal 98 e amministrata da un consiglio. La fondazione vede rappresentanti al suo interno il Canton Ticino, i comuni del Parco, Balerna, Castel San Pietro, Morbio Inferiore e Breggia, l'Associazione Amici del Parco della Breggia e l'Associazione dei Comuni del Generoso. Così ho letto sul vostro sito, correggimi tu se sbaglio.
Mancano anche dei comuni amici, Novazzano, Coldrerio, Chiasso e Vacallo, che fanno parte anche loro della fondazione con un rappresentante.
Quindi tante persone, ma soprattutto tanto cuore per la tutela di questo parco che è diventato nel corso degli anni sempre più bello. Sono praticamente certa che ci sarà ancora molto da fare perché voi ci tenete
assolutamente,
tantissimo.
Assolutamente, sì, tante persone, tante entità che hanno a cuore il territorio e cercano di curare e di mantenere una perla molto preziosa.
Perché è così preziosa, Andrea? Qual è la sua, diciamo, caratteristica principale, anche se sono tante le caratteristiche del parco?
Sì, parlarne in pochi minuti è veramente difficile. Ora, è un parco naturale protetto, nasce come un geoparco, c'è una geologia veramente importante riconosciuta a livello mondiale, potrei dire, ma c'è anche tanta natura particolare e preziosa che va protetta e valorizzata. E poi non dimentichiamoci anche i ricordi di cosa ha fatto l'uomo nel parco a partire dai mulini, quindi il Medioevo, il 1600, il 1200 con un castello, oppure una cosa molto molto più recente, negli anni 60, la costruzione di un cementificio che ha deturpato pesantemente il territorio, però lo stiamo mantenendo un po' a ricordo, una parte del cementificio, il resto è stato riqualificato e rinaturato. Stiamo mantenendo questo ricordo di quello che l'uomo ha fatto, è un importante passo della storia del Ticino.
Quindi un museo è diventato.
Assolutamente un museo. Ed è un po' un peccato, stamattina ho proprio trovato un nuovo graffito proprio sul cementificio.
No.
Sì, fresco, fresco, fresco di giornata.
Queste cose non si devono fare.
No.
Non si devono fare. E ricordo molto bene un episodio vissuto insieme a te quando abbiamo registrato un piccolo reportage proprio per la domenica mattina e il giro, la visita all'interno appunto di questa struttura molto grande e poi il giro soprattutto sotterraneo. E qui voglio arrivare perché se è vero che per esempio tante coppie si decidono di festeggiare il matrimonio all'interno di questa ex fabbrica, questo luogo così che richiama così tanto l'epoca industriale, quindi c'è gente che decide di vivere quei momenti proprio all'interno di questo spazio perché è uno spazio unico, con una vista, è molto grande al suo interno, ma non c'è solo quello, ci sono anche proprio degli spazi che ricordano come si lavorava.
Assolutamente, è stato allestito di base la Torre dei Forni come un museo e quindi fa parte del percorso del cemento, ci sono tutti i pannelli esplicativi sulla geologia, sulla storia rurale del parco, sulla storia del cementifici e su come si fabbrica il cemento. L'ultimo piano, il quarto piano, è stato adibito a sala multiuso e sì, viene anche richiesta per i matrimoni, però devo dire che siamo diventati un po' selettivi con i matrimoni e sono un po' complicati da
gestire.
Da gestire, sì, sì.
E invece sempre da lì però poi c'è la partenza di quelle che sono queste visite guidate all'interno della montagna, si entra nel cuore della terra, insomma si va sottoterra e si parte in questi percorsi, per questi percorsi incredibili. Io penso di poter davvero dire a chiunque non sia mai stato all'interno di queste gallerie che vale assolutamente la pena entrarci e rimanere affascinati da questo buio, da questa frescura e da questo silenzio.
Sì, sì, è vero, è vero. Abbiamo queste gallerie, bisogna raccontarla un attimino giusta, nel senso che all'inizio la saceba estraeva a cielo aperto, quindi era una normalissima cava a cielo aperto, estraeva il biancone. Poi sono arrivati a filo della Chiesa Rossa di Castel San Pietro, la volevano spostare, però la Chiesa Rossa è un monumento storico di importanza nazionale, e c'è stata un'insurrezione generale, la Chiesa non si sposta e quindi Saceba ha deciso di iniziare l'estrazione nelle gallerie. Estrazione che però si è rivelata un po' complicata e complice anche una crisi economica negli anni 70, ha fatto in modo che il cemento era sempre meno redditizio nella zona della Saceba. Fatto sta che ci rimangono 5 km di tunnel sotto Castel San Pietro, e non sono pochi, di cui 700-800 metri sono messi in sicurezza come percorso del cemento. Adesso il luogo è silenzioso, buio, il buio assoluto, proponiamo questa attività, per esempio il silenzio in galleria, quindi a gruppettini di 5-6 persone si entra nelle gallerie e si prova ad assaporare il silenzio. In questo momento siamo in questa corte, sembra che ci sia silenzio, ma no, non è per niente il silenzio. Questo qua c'è un uccellino, c'è un grillo, c'è un brusio. Nelle gallerie non si sente niente, proprio niente. E noi come uomini adesso in questi anni, la nostra società non è più abituata a questa cosa qua. Stessa cosa il silenzio, il buio totale. Adesso le gallerie sono la casa di una colonia di pipistrelli. Loro hanno trovato il loro habitat ideale lì dentro e abbiamo addirittura uno dei pipistrelli più rari d'Europa, il rinolofo maggiore.
Quindi si trovano davvero bene e addirittura è arrivato lui a vivere da noi, vuol dire che questo è sicuramente una tu in più. Perché
certo.
Se diventa anche un ruolo, se riesce ad acquisire anche un ruolo di importanza per gli animali è ancora meglio, insomma l'utilità diventa maggiore. E quindi chiunque può entrare insieme a voi e fare e godere di questi momenti, di questa esperienza, ci sono anche delle guide.
Chiunque può entrare. se riserva una visita guidata presso di noi. Le gallerie sono chiuse per motivi di sicurezza, non sono un luogo aperto al pubblico, come invece è tutto il resto del parco. Naturalmente noi siamo a disposizione per organizzare visite guidate, specialmente gruppi e specialmente le scuole, perché comunque il cementificio e la storia del cementificio è un importante tassello della storia del Canton Ticino.
Andrea, diamo il sito internet, perché magari qualcuno dice: beh, fa caldo, non l'ho ancora visitato questi cunicoli, e allora diamo il sito.
Facilissimo, www.parcobreggia.ch.
Una canzone e poi con Andrea Stella, direttore del Parco Golle della Breggia, racconteremo ancora di questa meraviglia della Svizzera italiana. Ci sono i Vennegru. Le 9:21 minuti in diretta da Morbio Inferiore. Oggi comincio già a ricordarvi i numeri per interagire con noi. Il numero di telefono di Rete 1, naturalmente, lo 0848 03 08 08, ma poi c'è il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Segnatevelo, mettetevelo nella rubrica del telefono, lo 0763211113, numero di WhatsApp di Rete 1. A partire dalle 9:30, tra 10 minuti circa, potrete interagire con gli esperti del programma, Tiziano Perdrinis per quanto concerne l'orticoltura e Alfredo Baratella per tutte le vostre problematiche legate al giardinaggio. Ma noi torniamo dal nostro ospite di questa mattina, Andrea Stella, direttore del Parco Golle della Breggia. Andrea, di quanti chilometri stiamo parlando? Quanto è la superficie del parco?
Ma è piccolino, sono 65 ettari, 1,5 chilometri di lunghezza circa e 0,5 chilometri di larghezza. E abbiamo però 12 chilometri di sentieri.
12 chilometri di sentieri, sì. Allora io immagino che con la bella stagione, con il caldo, con la presenza dell'acqua, lì sì, ci sia molta gente, eh?
Tanta. Ho fatto una stima personale, tra le 300 e 400 persone al giorno entrano nella parte bassa per andare a cercare refrigerio e a fare il bagno nella Breggia. La Breggia è sempre stata conosciuta per fare il bagno. Penso che le persone di Morbio andavano in Brigia, vanno tuttora in Brigia a fare il bagno.
Andrea, però lasciami, lo so, lo faccio io, non lo fai tu, lo faccio io così almeno ti tolgo dall'imbarazzo. Se si parla di centinaia di persone, è vero che il posto non è come il giardino di casa mia, quindi è grande, ma ci vuole grande rispetto. Stiamo parlando di un parco che è una, possiamo dire, una riserva, quindi comunque
assolutamente
è da rispettare, da tutelare, ma non solo. Al di là della semplice gesto di portarsi via le cartacce, che penso ormai sia assodato e scontato, anche se in realtà
non lo è.
Non lo è. Ma lo diciamo ancora una volta, naturalmente i cestini sono presenti, ma è sempre meglio mettersi le cose in un sacchetto, in uno zaino e poi buttarle al primo cestino. Altresì è vero che comunque se abbiamo con noi i nostri animali, anche lì dobbiamo avere un occhio di riguardo, perché abbiamo caldo noi, hanno caldo loro, c'è la breggia, si può fare il bagno, ci si può divertire, ma nel rispetto di tutti. E quindi sapete tutti che io amo tantissimo gli animali, i cani, però bisogna cercare di rispettare anche le persone che non hanno voglia di avere il cane di qualcuno, diciamo, durante il picnic. Quindi cani al guinzaglio, si possono sicuramente trovare dei momenti, dei luoghi in cui lasciarli, sì, giocare. Questo lo dico perché so, Andrea, che comunque è all'ordine del giorno il fatto che ci siano, appunto, non dico dei problemi, però che ci siano magari dei momenti in cui qualcuno abbia dei fastidi legati proprio a questo.
Sì, riceviamo qualche lamentela via email o telefonate riguardo rifiuti, riguardo la gestione dei cani. Hai detto bene, benissimo, tutto si può riassumere in consapevolezza del luogo in cui ci si trova, quindi il parco naturale per i rifiuti, e rispetto reciproco verso chi ama il proprio cane e chi invece magari il cane non lo vuole.
Le persone che frequentano il parco, secondo te, riescono a percepire il luogo nel quale si trovano? Ovvero, bisogna anche dire che i cartelli non mancano, ma io non intendo i cartelli in cui c'è scritto di buttare i rifiuti, intendo i cartelli che ci riportano indietro nella storia del parco, quindi si ripercorrono le varie ere, ci sono diverse situazioni dove si può interagire con, diciamo, sì, chiamiamoli cartelli, ecco, però c'è di più.
Sì, la cartellonistica non manca, è una cartellonistica comunque, non dico datata, ma magari non più tanto al passo con i tempi. Infatti abbiamo avviato l'anno scorso un grande progetto di rivisitazione dei contenuti didattici del parco, e quindi anche quello che sarà la cartellonistica che offriremo al pubblico. Cerchiamo di non mettere i cartelli di divieto, perché un divieto invita sempre a essere infranto. Invitiamo magari le persone a non fare qualcosa spiegandogli il perché. Un esempio, sempre con i cani, scusatemi, se il cane fa il proprio bisogno in mezzo a un prato non è una cosa grave secondo il padrone dei cani. Perché? Perché comunque concima il prato, ma se il prato è un prato magro non va concimato, e quindi il prato viene tra virgolette danneggiato da un'azione che ingenuamente era ritenuta, non dico corretta, ma passabile.
E poi ci sono i cestini, quindi possiamo raccogliere tutto e buttare nei cestini.
Ci sono i punti di raccolta dei rifiuti, sì. Non cestini ovunque, perché poi dopo la gestione dei rifiuti comunque è impegnativa e costosa, ma ci sono dei punti di raccolta abbastanza capillari.
Sempre a proposito di punti, ma da dove si accede al parco? Quante sono, diciamo, le possibilità di accedere al parco Gole della Breggia?
Le chiamiamo le porte d'entrata, e sono 9 porte d'entrata, quindi ci sono 9 punti in cui si può accedere al parco. Una da Morbio, 2 da Balerna, 1 dal centri commerciali centro Breggia, 3 o 4 da Castello e 1 da Morbio Superiore.
Questo potrebbe aiutare a sentirsi ancora più liberi all'interno di un parco, cioè le persone non dovrebbero essere ammassate tutte in un unico punto.
Sì, non dovrebbero, però il punto più
è dove si fa il
gettonato
bagno.
È andare a fare il bagno, e quindi entrare dalla strada, c'è una strada asfaltata che arriva nel cuore del parco. A partire dal tunnel della Saceba ci sarebbe un divieto d'accesso e quindi non si può entrare in auto se non si è un residente, se non si è un cliente del grotto del Molino che è presente lì, oppure un cliente della fondazione. Diciamo che il weekend questo divieto non viene quasi mai rispettato e si trovano macchine un po' ovunque, ed è un po' un peccato perché è consapevolezza del luogo, parco naturale, avere delle auto in un parco naturale non è il massimo.
Il massimo no, naturalmente, e poi comunque i controlli vengono fatti, quindi non vale la pena per fare un bagno poi tornare a casa anche con la multa.
Diciamo
quindi,
che se si cercava di risparmiare l'entrata in piscina non conviene.
Senti Andrea, parliamo di un progetto importante legato alle scuole, col DFA, con la SUPSI, di cosa ci riserva il futuro?
Vogliamo cercare di attirare sempre di più le scuole e di offrire loro un insegnamento al passo coi tempi, quindi questa visione olistica generale di tutti i contenuti come stanno facendo adesso nel programma di studi. Noi nel parco non è che siamo proprio il massimo degli esperti in queste cose, quindi ci siamo affidati al DFA, al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Prima di tutto abbiamo raccolto tutto quello che c'era a disposizione, bibliografia, testi, materiale, esempi di visite guidate. Adesso li stiamo raccogliendo, radunando. Abbiamo fatto scrivere un piccolo libro, quindi questa è un'anteprima che ti dedico, cioè un'anteprima, questo vademecum del parco, che sarà uno stimolo a venire a visitare il parco. E non ci sarà scritto nel parco c'è la piantina tal dei tali, ma ci saranno tanti aneddoti un po' particolari su quello che non si conosce ancora bene del parco. Poi ci sarà un podcast georeferenziato, quindi anche questo per invogliare il visitatore a fare le visite guidate. E tutto per invogliare i docenti del cantone a venire a visitare il parco con le loro classi e a trasmettere gli insegnamenti e i contenuti che il parco ha.
Questo a partire dal prossimo settembre?
Se ce la facciamo sì, sì, ci stiamo lavorando.
Speriamo. Diamo ancora una volta il sito internet, Andrea, del parco.
www.parcobreggia.ch.
Questo è il sito di riferimento per trovare tutte le informazioni. Andrea, rimani con noi, anche se è arrivato il momento di aprire ufficialmente le linee telefoniche per permettere a tutti voi di parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ma siccome c'è anche con noi il direttore del Parco Gole della Breggia, potete interagire anche con lui. 0848030808, numero di WhatsApp 0763211113, ci sono i Vox Bleni e poi ci sarete voi.
Su, ma tu.
9:33 minuti, questo è il numero per chiamarci in diretta a partire da adesso, 0848 03 0808. E allora salutiamoli subito gli esperti dell'Ora della Terra, a partire da Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti dal sud del Ticino.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Lara, buongiorno. Quando parlava di Gole della Breggia, effettivamente
sei stato,
Sì, porto anche gli allievi tutti gli anni, ne vale veramente la pena.
Un bellissimo viaggio quello all'interno del parco delle Gola della Breggia. Abbiamo subito una telefonata a Sandra, che ha composto lo 0848 030808. Sandra, buongiorno e buona domenica.
Sì, buongiorno, buona domenica anche a voi, grazie. E niente, io volevo solo chiedere una cosa, no? Perché ho trovato dei porri che sono praticamente morsicati, tagliati sopra, no? In superficie. Ecco, non so se mi può dire cos'è, se può essere un topo o se magari il grillo talpa, cosa può essere?
Sì, buongiorno signora, una domanda. Sì. Sono tagliati a livello del suolo o è la foglia che è mangiata?
No, a livello del suolo proprio, cioè solo proprio rimane solo un pezzettino del porro, è proprio come fossero
allora,
tagliati.
In questo caso... Allora in questo caso penso che si tratti di un topolino che ha fatto questo danno.
Sì, insomma.
Perché se è tagliato veramente a livello del suolo, qua c'è sicuramente un topo.
Sì, 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 proprio a livello del suolo, perché rimane proprio del porro solo il pezzettino sopra.
Sì, allora è quello. Allora qui bisogna risolvere il problema prendendo l'aiuto dei gatti, penso. Non c'è altra soluzione, se no i vecchi sistemi della trappola per poterlo catturare, mettendo un pezzo di formaggio o di cioccolato anche.
Sì, l'ho messo, ma non è più furbo di me.
Le mie naidenta.
Ma un'altra domanda, se io metto un po' di veleno per topi campagnoli, danneggia i porri o come non posso metterlo?
Ma chiaramente è una questione di ecologia, i pori non vengono assolutamente danneggiati, però per l'ambiente sicuramente non è la soluzione ideale, però
appunto,
potrebbe funzionare chiaramente.
Sì, ho pensato, ebbene, ma pazienza,
è meglio lasciare
fare
il gatto.
Meno pori quest'anno, no, ma magari si riprendono, no? Perché...
No, sicuramente il porro non muore per il fatto che il punto vegetativo di questa liliacea è sottoterra, quindi emetterà sicuramente delle nuove foglie, non verranno grossi come dovrebbero, però in autunno avrà sicuramente ancora dei pori da raccogliere. Naturalmente dipende un po' dal topo.
Sì. Va bene, grazie mille, buona domenica a tutti voi.
Sì. Altrettanto a lei.
Grazie signora, buona domenica. L'aspettiamo a Morbio Inferiore, l'aspettiamo qui se avesse voglia di venire a trovarci, come aspettiamo tutti voi a Morbio Inferiore, perché tra poco partirà la Domenica Popolare, una domenica dedicata al Santuario di Santa Maria dei Miracoli. Noi siamo proprio qui a pochi metri dal santuario e si prospetta davvero una puntata interessante. Se avete voglia di passare a trovarci, siamo qui per voi, anche per voi. Una domanda sempre per Tiziano Pedrinis, vedo che Alfredo Baratella ha già risposto, perché è una domanda che è arrivata via WhatsApp, ma interessa sempre a tutti, perché si parla del rabarbaro. Tiziano, si può ancora raccogliere? Se sì, fino a quando? Ogni estate arriva questa domanda.
Effettivamente è una domanda che ogni anno si ripete. Ma il principio della raccolta del rabarbaro si basa un po' su due fonti. Da una parte si potrebbe ancora continuare a raccoglierlo per almeno una quindicina di giorni, quindi fino a verso la metà del mese, e a partire da questo momento interrompere la raccolta per il fatto che la pianta deve accumulare le riserve per la produzione dell'anno prossimo. Se noi continuassimo a tagliare le foglie, l'anno prossimo non avremo più nessuna emissione di nuove foglie, quindi non avremo più nessun prodotto. D'altro canto è pur vero che il rabarbaro con il passare della stagione diventa più tossico, in sé la pianta è tossica di natura, però più la stagione avanza avanza, più il contenuto di acido ossalico della foglia del picciolo aumenta, e quindi c'è un certo problema di tossicità. Quindi direi qualche foglia può ancora senz'altro raccoglierla fino a metà luglio, nessun problema, non ne mangi troppo, diciamo, direttamente, e in modo da evitare ogni problema a livello di salute. Quindi continui pure, qualche foglia sì, ma non troppe.
Non troppo. Un'altra domanda che può essere interessante per tutti: sui cornetti belli ma pieni di pidocchi, come si fa, Tiziano? Bisogna usare l'acqua e il sapone, oppure il sapone che va sui fiori è un problema?
No, in questo caso chiaramente ci sono degli afidi sui cornetti, si può intervenire con dei prodotti di sua base naturali, sia a livello di tossicità, quindi dei prodotti che praticamente avvelenano il parassita, quindi prodotti a base di pirettrina funzionano molto bene. La pirettrina è ottenuta naturalmente da una varietà di crisantemi o da una specie di crisantemi, meglio detto, quindi questo funziona. D'altro canto c'è l'altro sistema con prodotti a base di sapone, di acidi grassi, che agiscono invece nel senso che il pidocchio o l'afide viene praticamente asfissiato per il fatto che viene, diciamo, contornato da questa sostanza oleosa e quindi muore praticamente per asfissia. Quindi è un tutti e due sono prodotti naturali, ma che agiscono in due maniere differenti. Quindi intervenire sicuramente sui fagiolini per il fatto che finché sono sulle foglie non è assolutamente un problema, ma vanno anche naturalmente sul frutto.
Arrivano diverse fotografie sempre attraverso il numero di WhatsApp, per esempio una fotografia di una pianta di pomodori. Alfredo, l'hai vista tu, ma l'ha vista anche Tiziano. Sono, non bisogna fare confusione tra magari i moscerini e quelli che possono essere invece dei pidocchi o altri insetti che possono danneggiare. Tiziano, se si tratta di moscerini, nessun problema.
Se si tratta di moscerini, che generalmente sono presenti sulle piante di pomodoro, principalmente sul fusto, non c'è assolutamente nessun problema, si possono lasciare. Gli afidi invece colpiscono generalmente più le foglie e i frutti direttamente.
Abbiamo una telefonata, c'è la signora Gemma in linea. Buona domenica, Gemma.
Sì, anche a lei, grazie.
Prego.
Sì, posso parlare con uno degli esperti per l'orto?
Certo, quale dei due preferisce? Tiziano Pedrinis o Alfredo Baratella? Sicuramente Tiziano Pedrinis, se mi dice che è l'orto.
Per le zucchine, sì.
Scelgo io per lei. Scelgo io per lei, andiamo sul sicuro, sulle zucchine andiamo con Tiziano Pedrinis, niente contro
Alfredo
Baratella. Ci dica, Gemma.
Allora, ho delle piante di zucchine che sono molto belle, fanno le zucchine, arrivano a circa, non so, 10 centimetri per dire, e poi marciscono.
Il solito problema, più volte mi viene posta questa domanda, ed è tipico sulla zucchina, soprattutto all'inizio della raccolta, e questo è dovuto al fatto che questi frutti, cioè diciamo che i fiori che producono il frutto, non sono fecondati. Bisogna pensare che sulla zucchina sono presenti due tipi di fiori, un fiore maschile e un fiore femminile, che sarà poi il fiore che dà origine alla zucchina. Quindi nel suo caso non c'è stata fecondazione. D'altro canto, probabilmente dovuto in questo periodo alla temperatura, che è stata molto elevata, quindi anche gli insetti non hanno lavorato normalmente, e d'altro canto magari anche per il fatto che lei ha prelevato i fiori maschili per mangiarli con la pastella. Forse
no,
non è il caso, ma comunque i fiori maschili non bisogna assolutamente toccarli, altrimenti la fecondazione non può avvenire.
Permalosi.
Permalosi.
Non bisogna lasciarli così, loro.
Uomini.
No, bisogna lasciarli così, e cerchi magari di dare sufficiente umidità all'aria nelle giornate calde, sul mezzogiorno, di dare una spruzzata, semplicemente una piccola doccetta alle piante, in modo da mettere più umidità. Se c'è più umidità, magari la fecondazione avviene molto meglio.
Ecco,
d'altro canto, anche il polline può risultare sterile in caso di temperature molto elevate.
Ah, ok. La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buona domenica a tutti.
Buongiorno.
Grazie.
Altrettanto, Gemma, grazie a lei. Arrivederci, a risentirla. 0848 030808. Approfittatene adesso. Sembra quelle voci che fanno le reclame. Chiamateci adesso allo 0848 03 0808 per parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, e se avete voglia di farlo aspettate la fine di questa canzone Mira il tuo popolo, ci sono i Cantiamo sottovoce e poi ci saranno le vostre domande in diretta nell'Ora della Terra. Il numero per chiamarci in diretta, il numero che ha composto Andrea. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Pronto?
Buongiorno Andrea. Pronto? Ci dica tutto.
Buongiorno, buongiorno. Niente, volevo chiedere una curiosità, una semplice curiosità di quello che mi è successo nel mio boschetto.
Pronto? Prego.
No, niente, io
la
ho un
sentiamo
bosco.
Benissimo, lei ci dica tutto.
Sì. Ok, io ho un boschetto sempre di Chiavenna, zona Chiavenna, dove mi crescono tanti pini, tanti pini piccolissimi. Allora, solo una curiosità, ho provato a trapiantarne 4 o 5, li ho messi un po' più, sempre nello stesso bosco, ma vicino, e sono tutti morti, cioè non mi sono seccati nel giro di un mese. Una cosa strana è che uno di questi pini ho portato fino a Domodossola, nel giardino di una persona che conosco, e questo pino dopo 4 anni, 5 anni era ancora così bello, sta crescendo benissimo, e sapere perché, come mai quelli che ho trapiantato e i miei vicini sono morti e questo qua è ancora vivo. Cioè, sono una curiosità così che mi viene da chiedere.
Buongiorno Andrea, allora sicuramente per il trapianto il periodo ideale per il trapianto non è la piena estate, ma piuttosto è l'autunno oppure la primavera prima del germogliamento. Io immagino che forse lei sta parlando di abeti piuttosto che non di pini.
No, pini.
Un'altra cosa importante è Ah, ok. Che tipo di pini? Pino mugo magari o pino... L'importante è comunque in via generale, per tutte le piante, è evitare di fare il trapianto con piante grandi. Più giovani sono le piante e maggiore è la percentuale di attecchimento della stessa.
Okay.
E solitamente l'apparato radicale è piuttosto superficiale, allora per evitare di dover tagliare troppe radici, se si vogliono trapiantare delle piante, si consiglia di fare dei tagli attorno a quello che potrà essere il futuro pane di terra, che poi si estrarrà, lasciando la pianta sul posto. Qualche anno prima si iniziano a fare questi tagli delle radici, anche con una vanga per esempio, in modo tale che si formano vicine delle radichette che poi potranno essere estratte. Questo aiuta tanto e solitamente i vivaisti fanno appunto una lavorazione del suolo un anno da una parte, un anno dall'altra, in modo tale che le piante mantengono proprio le radici vicino al tronco.
Ho capito. Niente, ok, va bene. Era solo una curiosità, ok, grazie.
E importante, dopo, durante il trapianto, l'importante è bagnare abbondantemente, addirittura creare proprio una specie di laghetto nella fossa di trapianto, e solitamente la regola è che il volume della fossa, del buco dove si pianterà, dovrà essere almeno una volta e mezza, se non due volte, il volume della terra, del pane di terra. E è importantissimo rispettare l'altezza del colletto quando si trapianta. Dunque il colletto è il punto in cui la pianta inizia a essere nel terreno. Queste sono un po' le regole generali.
Grazie,
buona giornata, buona domenica.
Grazie
Andrea, a risentirci, una buona domenica. E noi continuiamo con le indicazioni degli esperti, e allora magari continuiamo in orticoltura, Tiziano Pedrinis, perché questo è un momento che vede il nostro orto protagonista. Naturalmente ognuno di noi ha deciso che come impostare la stagione, quali ortaggi voler coltivare chiaramente, ma se ci sono delle problematiche in questo periodo, quali possono essere, Tiziano, le maggiori, le più classiche?
Periodo sono i problemi di ordine fitosanitario, sia a livello di parassiti animali, e con queste calure, soprattutto su porri e cipolle, abbiamo sicuramente dei tripidi, che sono dei piccoli insetti che succhiano la linfa, e questi insetti provocano semplicemente lo sviluppo molto debole delle piante, quindi i nostri porri e le nostre cipolle saranno di piccole dimensioni. Qui è possibile intervenire con dei prodotti antiparassitari, con degli insetticidi, l'importante è aggiungere un po' di sapone in modo che quella poltiglia possa aderire alla pianta. Qualche problema anche di ordine fitosanitario per quel che concerne le malattie crittogamiche, qui penso alla solita, naturalmente è una questione un po' ripetitiva, ma negli ultimi anni questa malattia fa dei danni sia sulle patate che sia sul pomodoro, e quindi anche qui bisogna tenerla sotto controllo. D'altro canto, in questo momento a livello di orticoltura è il momento di pensare già all'autunno, siamo in piena estate, però bisogna già pensare all'autunno, perché è il momento di seminare le cicorie autunnali, penso alla cicoria bianca di Milano, le scarole, cicorie rosse di Chioggia. Chi vuol fare le piantine lui stesso, è il momento di seminarle, naturalmente si può anche approfittare del commercio e andare ad acquistarli verso la fine del mese, inizio del mese di agosto. D'altro canto è anche l'ultimo momento per la semina dei fagiolini rampicanti, per i nani si può stendere ancora circa una quindicina di giorni, anche dopo il 20 di luglio, 25 di luglio è ancora possibile seminarli, dipende naturalmente un po' dove ci troviamo, se siamo in altitudine oppure se siamo in pianura, comunque bisogna già pensare già all'autunno.
Comunque possiamo dire una 2025 che non ha avuto delle problematiche extra diverse dalle scorse stagioni. Si è complicata la vita degli orticoltori, oppure bene o male siamo sempre all'interno di un range di problematiche che non varia?
No, quest'anno diciamo che è un anno relativamente tranquillo, non è assolutamente peggio degli anni passati. Non abbiamo avuto nessuna sorpresa anche a livello di malattie causate da virus.
E questo ci fa piacere.
E per quanto concerne la popiglia, diciamo, c'è stato un leggero allarme anche per gli orticoltori, però non abbiamo constatato per il momento danni di questo insetto sulle colture orticole.
Perfetto.
Però, da quanto si legge sulla letteratura, le popiglie non sono così golose delle piante ortive, ma si limitano soprattutto alle piante ornamentali e in modo particolare alla vigna anche.
Sì, le vediamo davvero ovunque. Grazie Tiziano, è arrivata anche lei a trovarci oggi qui a Morbio Inferiore, al santuario di Santa Maria dei Miracoli, c'è Orietta Berti. E chiudiamo questa puntata con qualche consiglio anche da parte di Alfredo Baratella, perché i nostri giardini sempre più giallini, beh, non ci devono preoccupare, insomma, alla fine, in qualche modo si arriverà anche alla fine della stagione, Alfredo.
Ma in questo periodo evidentemente i tappeti erbosi soffrono, ma è anche giusto così, fa parte di una scelta di chi impronta il giardino verso uno stile, diciamo, un po' vecchio ormai, che ricordava gli anni 80-70, dove il tappeto erboso doveva far da padrone. Adesso nei nuovi giardini si cerca sempre di evitare queste superfici a tappeto erboso o di limitarne la superficie, appunto la superficie, e con queste alte temperature chiaramente le nostre microterme, che sono le erbe che costituiscono i tappeti erbosi o che costituivano finora i tappeti erbosi, fanno veramente fatica, per cui malattie come il pitium che li devastano, irrigazioni a sproposito, magari fatte tutti i giorni, e si mantengono le bagnate soprattutto i primi centimetri, questo è veramente sbagliato, ricordiamolo, meglio bagnare tanto, ma bagnare una volta ogni due giorni, anche ogni tre giorni, anche se c'è molto caldo. Vediamolo, dobbiamo veramente quasi vedere appassire leggermente la nostra erba, ma chiaramente le alte temperature non ce ne fanno ingiallire. Ecco perché si sta iniziando veramente a utilizzare delle erbe macroterme, dunque che sopportano molto meglio le alte temperature, quelle erbe che quando si va in vacanza nei paesi caldi le si vedono nei tappeti erbosi. O perché no invece lasciare dello spazio, il maggior spazio possibile invece, a quelle erbe, lasciandole alte, a quelle erbe che crescerebbero normalmente, facendo una piccola gestione invece delle erbe un po' più infestanti, togliendole manualmente. Queste erbe alte non andrebbero poi invece tagliate, ma lasciate fiorire.
Grazie ragazzi, grazie ad Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini. Se la prossima settimana è d'obbligo portarsi il costume da bagno, sappiatelo, perché saremo alla Pozza di Osogna, quindi pronti per fare il bagno al Grotto Pozzon. Vi aspetto lì tra 7 giorni, grazie anche ad Andrea Stella, direttore del Parco delle Gole della Breggia. Tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta dal santuario di Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch